adesso abbiamo in collegamento con grande piacere Luca Amarelli. Ciao Luca, ben trovato, buonasera.
Buongiorno Matta, buongiorno a voi.
Con te vorremmo parlare di un argomento molto molto caldo, ossia quello del tempo effettivo nel calcio. In questo momento abbiamo visto che i mondiali sono stati dati molti
minuti di recupero,
tantissimi, e vorremmo appunto avere un parere di un esperto. Cosa ne pensi?
Allora, io non accolgo con sfavore il fatto che ci siano così tanti minuti di recupero, in tutta franchezza, perché è vero che si perdono veramente tantissimi tempi. È anche vero che se consideriamo il tempo effettivo in questi mondiali, bene o male è uguale a quello che abbiamo nel campionato di Serie A. Però dobbiamo sottolineare anche un altro aspetto, che se non ci fossero stati tutti questi minuti di recupero, il tempo effettivo nel mondiale sarebbe decisamente inferiore a quello della Serie A. Perciò a mio parere ci sta che ci siano tutti questi minuti di recupero, che siano recuperate tutte le perdite di tempo, che siano sostanzialmente recuperate in maniera effettiva i minuti che vengono persi per sostituzioni, consulti col VAR, infortuni, tutti questi, anche i festeggiamenti delle reti, ciò di cui aveva comunque parlato Collina anche nel Referee Press Day pre-Qatar 2022. E, non sorprende nell'ambiente che ci siano tutti questi minuti di recupero, proprio perché nel Referee Press Day Collina ne aveva parlato, e anche abbondantemente, una conferenza stampa che è durata circa 2 ore, nelle quali aveva individuato questa criticità, e poi aveva parlato anche di altri concetti, tipo il fallo grave di gioco, ma è una serie di argomenti che ci interessano relativamente. Può essere questo il preludio all'ipotesi del tempo effettivo? Sul tempo effettivo l'IFAB, che è l'ente, che è l'istituzione che regola il gioco del calcio, attenzione, il gioco del calcio, non il regolamento degli arbitri, che è una cosa differente, ne sta parlando, perché ci sono panel aperti, e questo ce l'ha detto proprio Collina qualche mese fa in un'intervista che ha rilasciato. E evidentemente non dico che si vada verso quella direzione, ma certamente c'è un'apertura all'ipotesi di valutare l'impatto sul gioco del tempo effettivo. È chiaro che se mai dovessero decidere di introdurlo, non pensiamo che possa essere introdotto dall'anno prossimo, dalla 23-24, ma probabilmente fra qualche anno. Prima va sperimentato, e solitamente si viene sperimentato in competizioni minori, che possono essere campionati giovanili oppure competizioni internazionali, sempre giovanili, under 17, under 19.
Ecco, quello del tempo effettivo è un tema che è stato affrontato anche da diversi allenatori in Serie A. Io mi ricordo le parole di Stefano Pioli, che aveva sollevato la questione dicendo appunto che si gioca troppo poco, e questo poi è un danno anche per le squadre italiane, anche quando poi vanno a giocare in Europa, no?
È un discorso molto più complesso, perché se dovessimo analizzare pedissequamente le parole che sono state dette, per esempio, da Stefano Pioli, ma non soltanto da Stefano Pioli, dovremmo pensare che il motivo per cui in Italia si gioca meno che in campo internazionale, in particolare in Europa, sia dovuto al numero di infrazioni che vengono fischiate durante la partita. In realtà non è così, perché in Italia il numero di falli è esattamente identico a quello della Champions League. La questione è che è un ritmo differente. Perciò la questione dell'arbitro che fischiano troppo in Italia è un falso problema, che viene un po' generalizzato su una base di luoghi comuni, perché in realtà in Italia si fischia esattamente come in Champions League. La questione è un pochino più complessa, perché effettivamente abbiamo in Italia molte perdite di tempo dovute a infortuni che in realtà non si rivelano non tali, a perdite di tempo, al tempo di recupero che sostanzialmente non si gioca quasi mai, o si gioca pochissimo del tempo di recupero, solitamente su 5 minuti, la media che si giochi 2 minuti. Motivo per cui io ho una mia proposta che ho già lanciato in passato, e che naturalmente rimarrà semplicemente una proposta personale, un'idea personale, di quella di passare al tempo effettivo di recupero, cioè di recuperare in modo effettivo i minuti che vengono assegnati.
Ah, cioè un mix tra il recupero extra large di fatto e poi il tempo effettivo.
Sì, esatto, anche perché secondo me il tempo effettivo su tutta la partita di calcio stravolgerebbe completamente il gioco. sarebbe un gioco diverso. Mentre invece una via di mezzo come recuperare soltanto come tempo effettivo il tempo di recupero potrebbe dare la certezza che quei minuti che vengono recuperati, che in sostanza sono già tempo, dovrebbero essere già tempo effettivo perché sono il recupero dei tempi morti durante la partita, vengano effettivamente giocati e non si assista a tante perdite di tempo che bene o male accorciano almeno del 50% il tempo di recupero che viene concesso.
Eh sì. Luca Marelli, Radio Firenze Viola, ex arbitro in quanto tale, ti chiedo se insomma a tuo avviso attualmente gli arbitri devono entrare nell'ottica di essere un po' più Premier League, se visto che insomma parliamo di queste possibilità, no, di allungare molto le partite, se si arriva a una partita che dura da un'ora e mezza a quasi due ore, insomma non si può anche pensare di non lasciar correre, se no veramente si finisce di giocare il giorno dopo.
Ma guarda, io credo che sia anche una questione proprio culturale, nel senso che noi non arriveremo mai ai livelli della Premier League, cioè in Premier League la media dei falli di quest'anno è di 19. In Italia siamo intorno ai 22,5 più o meno, che non siamo neanche lontanissimi, però la percezione è completamente differente, perché nella Premier League, per chi segue la Premier League, vediamo dei ritmi di gioco che sono totalmente differenti da noi, dai nostri, e non a caso le italiane con l'inglese, insomma, un po' di fatica la fanno.
Mi viene da dire che se si gioca di più effettivamente in Inghilterra è anche perché si è meno fallosi o comunque si lascia giocare
si
di
lascia
più.
Si lascia correre.
Ripeto, è un dato anche questo su quale si può discutere, perché in Inghilterra il numero di falli fischiati a partita è di 19, in Italia 22,5. Tre falli e mezzo di differenza, secondo voi possono fare quella differenza che viene percepita? A mio parere no, sono tre falli e mezzo, cioè sono tre fischi e mezzo in più di media. Poi chiaro, in Italia ci sono partite da 40 falli, ma ci sono anche partite da 13 falli, come è successo recentemente con Marinelli di Tivoli. La questione è che sono ritmi, i ritmi sono diversi. In Inghilterra si tende molto meno a fare scene, passatemi il termine, cioè i giocatori tendono a stare a terra molto molto di meno, sulle rimesse laterali ci sono meno perdite di tempo, i portieri hanno perdite di tempo inferiori rispetto a quelle italiane, ma se vediamo le partite inglesi capita spesso che portieri di squadre secondarie che stanno tenendo un risultato positivo comunque perdono tempo. La questione è molto più complessa e il fatto che si stia aprendo al gioco effettivo secondo me dipende anche da questo, cioè da rendere uguale il gioco, il tempo di gioco in tutte le competizioni. C'è un però. Il però è che non sappiamo se veramente questo, il fatto di interrompere la partita ad ogni infrazione oppure ad ogni perdita di tempo, a ogni infortunio, a ogni consulto VAR, sostituzioni o tutto quello che succede, o incidenti in campo, possa veramente portare un giovamento, perché il rischio è che ci siano partite che durano 1 ora e 20 e partite che durano 2 ore. È un discorso molto complesso, perché il calcio non può essere paragonato al basket. Il basket, bene o male, la partita dura 1 ora e mezza, 1 ora e 40, più o meno quelli sono i tempi, perché il tempo effettivo c'è da sempre. E soprattutto i contatti tra giocatori sono molto diversi da quelli che abbiamo nel calcio. Cioè, gli infortuni in campo, se un giocatore cade a terra, infortunato, nel basket c'è veramente a preoccuparsi, perché sono scontri molto differenti. Mentre invece nel calcio gli scontri tra giocatori sono all'ordine del giorno, perché è un gioco di contatto, esattamente come il basket, ma molto differente. È un discorso complesso, non
sì,
è?
Sì, io sinceramente sarò un po' nazional popolare, ma tutte queste nuove tecnologie e modernità non mi sembra abbiano portato a niente, penso anche al VAR, ad esempio.
No, il VAR ha portato enormi migliorie.
Però le polemiche ci sono sempre.
Quelle ci saranno, secondo me, per sempre le polemiche, però effettivamente allora, abbiamo visto alcune situazioni un po' dove non è stata utilizzata nel modo più corretto questa tecnologia, chiedo a Luca Marelli.
Forse le responsabilizza gli arbitri, che sono anche molto giovani perché c'è un cambio generazionale adesso in Serie A.
Questo mi permettete di dire che è veramente una percezione sbagliata, okay. Perché io tutto sommato credo di capirci qualcosina di VAR.
Sicuramente.
Di noi.
No, non è questo che vuol dire. Infatti io cerco sempre di sminuire questo passaggio del mio discorso, perché non voglio apparire supponente. Semplicemente valutando quello che è stato l'operato dei VAR quest'anno, io lo trovo di alto livello, molto alto livello. Il problema è questo, che le polemiche ci saranno sempre nel gioco del calcio, proprio perché è un gioco di contatto, e il gioco di contatto presuppone anche valutazioni differenti su un singolo episodio. La questione però è che il VAR, secondo me, ha smorzato molto le polemiche che sarebbero state enormemente più grandi, più estese. Per esempio, facciamo un esempio sciocco: al fuorigioco. Il lunedì non si parla più del fuorigioco, perché il fuorigioco è diventato oggettivo. E dobbiamo considerare anche un altro aspetto, che negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 5 anni, da quando c'è il VAR, anche i social si sono sviluppati enormemente, ce ne sono 1000 di social, e quei social, i social più famosi hanno avuto un incremento di traffico enorme. Cioè, se non ci fosse stato il VAR, pensate a tutte le polemiche che avrebbero potuto esserci in più solo sul fuorigioco, oppure su qualche episodio chiaro che è stato risolto dal VAR, sui tocchi di mano. Sui tocchi di mano ci sono ancora delle polemiche, però bene o male sta cominciando a passare quella che è la linea interpretativa, che non è mai cambiata negli anni, ma che è stato difficile far passare, perché non c'era probabilmente una conoscenza approfondita non del regolamento in sé, ma delle linee guida, delle direttive, delle linee interpretative che esistono da 20 anni, ma che colpevolmente anche da parte dell'Associazione Italiana Arbitri non è stata mai divulgata in maniera consona a quella che è la mediaticità del calcio attuale. Io credo che qualcosa di questo punto di vista si stia facendo, perché sui tocchi di mano qualche un po' di chiarezza in più c'è, anche se le polemiche rimangono chiaramente, ma il VAR ne ha tolte tante di queste polemiche, perché io in televisione, personalmente sono in televisione anche su reti piccole, sono stato in televisione anche su reti piccole da 10 anni. E 10 anni fa le discussioni del lunedì erano soprattutto sul fuorigioco. Negli ultimi tempi le discussioni sul fuorigioco non ci sono, perché semplicemente in un'occasione, nelle circostanze dubbie, bisogna semplicemente aspettare quello che è la definizione da parte del VAR, con in questo momento con il crosshair, e nel prossimo futuro con il SAUT, cioè con il fuorigioco semiautomatico, che verrà probabilmente introdotto anche in Italia a gennaio. Perciò da questo punto di vista, secondo me, le polemiche sono molto diminuite, o perlomeno non sono diminuite in termini assoluti, ma potenzialmente avrebbero potuto essere molte di più se non ci fosse stato il VAR.
E che comunque adesso con i social, in particolare Twitter, la gente parla tanto, quindi nonostante appunto il VAR abbia aiutato a prevenire sotto un certo punto di vista le polemiche, sui social le persone tendono sempre, no, a lamentarsi di qualsiasi cosa.
Ma vale non solo sul calcio, ma vale su tutto, sì. Qualunque argomento. Se guardiamo su Twitter, come hai citato lei, su Twitter è difficile trovare tweet di apprezzamento, sono soprattutto tweet di critica a qualunque argomento, e perciò è abbastanza logico che ci siano tweet di polemica, soprattutto sul mondo arbitrale, che è sempre stato al centro dell'attenzione, ma soltanto nel momento in cui è stato commesso un errore, oppure nel caso in cui ci sia un episodio di cui discutere. Se vogliamo vedere sui social, è difficile trovare posti di apprezzamento per un arbitro a fine partita, anche se al diretto in maniera perfetta, perché è quasi dovuto, mentre invece nel caso in cui ci sia un minimo errore partono polemiche a non finire. Purtroppo io credo che i social sono nati come un'opportunità e sono diventati un grosso problema, un po' per tutti. E questo, secondo me, dalla catena del tornasole è proprio il nostro ambiente, l'ambiente in cui viviamo, che è il mondo del calcio, nel quale i social vengono utilizzati a livello del mondo arbitrale, naturalmente, solo per far polemica.
Sono d'accordo. Io avrei un'ultima considerazione, una curiosità per Luca Marelli. Le vorrei chiedere cosa ne pensa della regola dell'ammonizione per il giocatore che si toglie la maglia nel caso, ad esempio, di un'esultanza. Mi viene in mente ovviamente il caso di Giroud contro lo Spezia, che era già ammonito e poi è stato espulso.
Allora, l'ammonizione per la maglia, per il giocatore che si toglie la maglia in occasione di una rete solitamente, ma in realtà è una regola generale che vale in qualsiasi momento della partita. È nata per evitare che ci fossero, venissero mostrate sottomaglie che recassero sponsor non ufficiali della manifestazione a cui si sta partecipando. Mm-hmm. Questo è il concetto generale per il quale è stata introdotta l'ammonizione, perché c'erano stati episodi di giocatori che si erano tolti le magliette e avevano mostrato il logo magari di una società loro.
Come il caso di Maldini, se non sbaglio, mi viene in mente.
E E per questo motivo, onde evitare che praticamente si facessero pubblicità con milioni di spettatori senza pagare neanche un diritto, senza pagare la pubblicità, è stata introdotta la munizione per evitare che i giocatori potessero fare questo gesto per pubblicizzare. In generale io non sono d'accordo su questa norma, perché l'esultanza secondo me fa parte proprio del gioco, però bisogna rendere, era necessario rendere oggettivo qualcosa che poteva diventare soggettivo. Mettiamo che questa regola dovesse essere eliminata, si creerebbe di nuovo il rischio e perciò gli arbitri sarebbero tenuti a conoscere qualsiasi tipo di simbolo, cioè anche il simbolo più sconosciuto potrebbe essere il simbolo di una di un'azienda.
Certo.
Come facciamo? Nel caso in cui dovesse essere ammonito un giocatore per il simbolo magari che ha disegnato la figlia, quello diventa un problema.
Sì.
Soprattutto se poi in un'altra circostanza un giocatore invece mostra un simbolo che l'arbitro interpreta come disegnato dalla figlia, in realtà è un'azienda. Perciò da questo punto di vista io capisco perfettamente l'IFAB che ha introdotto una regola generale che vale per tutti, è un po' come il fuorigioco. Il fuorigioco può essere di un metro o di un centimetro. Un centimetro è fuorigioco. È una regola oggettiva che vale per tutti. E lo stesso vale in questo caso. Oppure il gol di mano, il gol segnato con la mano. È una regola oggettiva che si presta a paradossi come quello di Juventus-Inter. Però è una regola uguale per tutti, che si presta alla polemica spicciola del caso specifico, ma che in generale è riconosciuta da tutti. Un giocatore sa che se si toglie la maglia viene ammonito. È uguale per tutti.